assemblea diocesana. La diversa prima molto semplice, banale, diciamo così, è che in questi sei anni di presidenza più volte sia con me che con la nostra presidente attuale si era provato a combinare un momento in cui potessi venire e non si è mai riusciti a trovare il momento giusto per appunto incastrare i vari giri del presidente, non è semplicissimo. Quando sono diventato presidente nazionale, mio padre, che era stato presidente di Cesano, era stato il consiglio nazionale almeno bambino, invece di congratularsi, mi diceva che bella persona di tuo maggiore, però pratica in Italia in nulla. E in effetti l'Italia è. Quindi sono molto contento che, diciamo, sul filo di Anna, però siamo riusciti a venire tutti gli oggi, in cui poi vengo in modo ancora più volentieri, perché, come si diceva prima, è anche per noi, quando c'è la presidenza della diocesi, di un dono che abbiamo ricevuto, che è il dono del contributo di Don Fabrizio, che è arrivato in presidenza quando io già ero presidente, e che molti di voi immagino conoscono bene, meglio di me, sanno quindi quanto con le sue capacità e con la sua creatività può aver accettato in questi anni a cambiare sguardo, a decifrare il mondo. E questo è una cosa esatta, non solo con l'arte, non solo con l'arte, ma anche con tanti altri modi. E questo quindi io poi adesso è una cosa importante. Allora, come prima cosa vorrei dirvi grazie. Vorrei dire un grazie a tutti voi che siete qui oggi per questa assemblea diocesana. Non è una cosa scontata, non è una cosa ovvia, è una cosa di cui dirsi la bellezza e l'importanza. Non è una cosa scontata perché non è una cosa che facciamo burocraticamente ogni tre anni perché va fatta. È qualcosa che ci dice una passione grande che c'è, che abbiamo, che è per la nostra Chiesa, che è per il nostro territorio, che è per le persone che vivono nel nostro territorio. Allora, iniziamo l'assemblea diocesana, ancora più iniziamo un'assemblea diocesana elettiva, è bene, è giusto, è bello dirci grazie. Dircelo reciprocamente. Dire grazie, non dire grazie a noi, ma dire grazie al Signore per quello che abbiamo vissuto in questi tre anni. L'assemblea diocesana serve anche per guardarci indietro e gustare la bellezza e l'importanza delle piccole cose che l'associazione dentro la Chiesa, per la Chiesa, dentro il nostro territorio, per le persone, ha potuto, con le sue fatiche, con i suoi limiti, con le sue incoerenze, fare per bambini, ragazzi, giovani, adulti, per territorio, per la realtà di tutti i siamo. Magari piccole cose, ma di cui non dobbiamo mai dimenticarci di essere grati. E in questa gratitudine penso che sia bene anche dirci una gratitudine particolare per chi di noi, di voi, in questi anni ha in modo particolare reso possibile tutto questo. Chi termina un mandato di responsabilità, che sia diocesana o sia parrocchiale, chi ha messo a disposizione in questi tre anni come educatore o come parroco o come assistente, dirci grazie a tutte le persone che in questi anni hanno speso tempo, talenti, energia, passione a servizio dell'associazione, ma attraverso il servizio all'associazione a servizio di questo tempo del tutto insieme. E inevitabilmente un altro grazie va detto anche allora a chi a queste persone, quindi si è reso disponibile a prendere testimone da queste persone e portare avanti il progetto. Se c'è qualcosa di straordinario che, no, a cui la nostra associazione ci abitua è questa idea, no? La consapevolezza che dopo il Presidente internazionale vi assicuro ne arriverà un altro. In questo periodo tutti mi chiedono ma chi viene? Ma chi sarà il nuovo Presidente? Ma l'avete trovato? E io, vabbè, state sicuri che uno ci sarà. E siamo tranquilli che l'associazione continuerà bene e meglio di come ha camminato questi anni. Questo, anche questa è una cosa di cui vale la pena dire l'importanza della bellezza. No? Chi si è messo a disposizione oggi verrà letto il consiglio diocesano, ma questo significa che voi in parrocchia vi siete fatti, come diceva giustamente prima, vi siete fatti eleggere come presidente parrocchiale, come rappresentanti di un'assemblea diocesana, il consiglio diocesano di durata presidenza, non è anche questa una cosa ovvia, è una cosa di cui è giusto ed è bene dirci grazie. E farlo in questo momento, in un momento assembleare, che deve servire a guardare in avanti, deve servire a cercare di dirci, di dirvi insieme dove siete e che cosa potete essere per la realtà in cui siete nei prossimi 3 anni. Guardare l'orizzonte per cercare di capire dove, come e dove andare avanti insieme. E farlo insieme è un passaggio decisivo, quindi vivere questa assemblea in questo modo, non per, come dire, per recriminare su quello che si sarebbe potuto fare, quello che si sarebbe potuto fare, ma per guardare, cercare di capire verso dove stiamo andando, verso dove stiamo andando, come accidi con qualche Pordenone dentro al cammino che sta facendo tutta l'associazione nazionale. Perché questa è un'altra cosa che vorrei sottolineare. Perché c'è qui, in questo caso il Presidente nazionale, ma un rappresentante di tutta la C nazionale? Perché c'è un rappresentante della Presidenza nazionale, del Consiglio nazionale? Perché ci sono i rappresentanti della delegazione regionale? Per sottolineare una cosa, anche questa che non dobbiamo mai dare per ovvia, ma per sottolineare il fatto che siamo un'associazione che sa camminare tutta nella stessa direzione, che va insieme dentro la direzione della Chiesa italiana, in una stessa direzione che condivide pur facendo questo cammino con, diciamo così, con un passo diverso e con dei passi diversi. Con un passo diverso perché, chiedendomi quando ci siamo sentiti, prima che quando ho detto tutto che venivo alla nostra assemblea, ma bene approfittarne per farci raccontare un po' dov'è la Fede Cattolica, diciamo, italiana, dov'è tutto, dove vuole andare, il posto dove sta andando. Una prima cosa importante da dire è che stiamo andando tutti con un passo diverso. Oggi pomeriggio andrò all'assemblea di Chioggia, l'associazione di Chioggia, guardavo prima i numeri, è un'associazione di 245 persone. Tendenzialmente, diciamo, penso che sarò più giovane dell'assemblea. Oggi siamo qui in un'associazione medio grande con tantissimi giovani davanti. Settimana scorsa ero a Rovigo, molto lontano da qui, un'associazione anche lì molto piccola che si aggrappa, si appoggia molto alla presenza attiva del movimento lavoratori dell'associazione. La settimana prima ero alle assemblee di Lucca e di Bologna. L'assemblea di Lucca c'erano 23 persone. La fatica anche che fa quella piccolissima associazione, ma che però riesce a fare piccole cose belle per la carriera. Siamo un'associazione con un passo diverso, adesso ho parlato tutte le situazioni piccole, non illudetevi, andrò anche quelle di all'assemblea pugliesi e l'associazione di Nardogelli che mi hanno sempre 7.000 aderenti, quindi è anche, diciamo, anche c'è anche un altro passo, diciamo, anche un'associazione con un passo diverso, con fatiche diverse, con problemi diversi, con risorse diverse. Se una piccolissima associazione vuol dire, ad esempio, che ci si conosce tutti, che tutti si sa che cosa si fa di mestiere, che cosa fanno i figli, cosa fanno i genitori, come stanno i genitori, ci si accompagna, è una comunità che si sostiene in maniera molto forte. Una grande associazione come quella di Brindisi o di Gallipoli è più difficile, no? È difficile sapere tutto di tutti, è più difficile accompagnarsi a grande. Un'associazione che va con un passo diverso, ma ancora di più va con passi diversi. Cosa voglio dire? Che in ogni contesto ecclesiale, culturale, sociale, economico, politico, giustamente l'associazione compie dei passi diversi, cioè fa scelte differenti, propone iniziative differenti, piega la proposta formativa in maniera differente, perché questo è quello che siamo chiamati a fare. Essere un'associazione capace di calarsi dentro il contesto in cui è, per il contesto in cui è, per essere, diciamo così, adeguata a servire quel contesto. Questo cosa implica? Implica due cose fondamentalmente. Che il contesto in cui siamo, ecclesiale, culturale, economico, politico, il tempo in cui siamo, non è mai la realtà, diciamo così, malgrado la quale noi facciamo azione cattolica. A volte abbiamo questa tentazione di dire noi riusciamo a fare azione cattolica nonostante potrebbero essere tanti, potremmo dire nonostante i nostri parroci, nonostante le amministrazioni locali, nonostante la cultura del nostro territorio, nonostante il fatto che i nostri giovani vadano via per studiare, nonostante il fatto che arrivino qui tante potrebbero essere tanti nonostante, invece noi non facciamo azione cattolica nonostante questo, noi facciamo azione cattolica per questa realtà e quindi a partire da questa realtà per capire come servire questa realtà, non la Chiesa che vorremmo, che secondo noi è la Chiesa migliore, che tra l'altro rischiamo sempre che fosse la nostra massima somiglianza e quindi rispettiamoci bene, diciamo così, prima di volere veramente una Chiesa nostra massima somiglianza, non per la Chiesa che vorremmo, ma per la Chiesa che è questa Chiesa qui, non per il territorio che vorremmo, ma per il territorio che è, non per i giovani o gli adulti, i bambini che vorremmo. Non facciamo azione cattolica per bambini che non sanno cos'è uno smartphone. A volte abbiamo questa tentazione di dire ma come si fa? Oggi i giovani vengono attaccati, oggi i giovani vengono attaccati, ma noi facciamo siamo quello che siamo per quei bambini. Per quei bambini che ci alimentiamo, che hanno calcio e violino e dopo scuola eccetera, che quindi è impossibile prendere, dove sono? Noi non è che facciamo azione cattolica per bambini che non fanno nient'altro nella loro vita, lo facciamo per quei bambini, per quei ragazzi, per i giovanissimi, per i giovani, per tutti, per gli anziani. Questa è la prima conseguenza del fatto che ogni associazione è chiamata a vivere dentro il proprio contesto. La seconda conseguenza fondamentale è che allora quel contesto, per realtà, dobbiamo imparare a leggerlo, a capire le profondità, a farci sfidare, cambiare dalle domande, dai bisogni, dalle aspettative di bene che ci sono dentro quella realtà, in quei bambini, in quei giovani, in quel territorio, col suo tessuto economico, con le sue problemi culturali. Ognuna delle nostre associazioni diocesane, ma parlo chiaro, deve fare questo esercizio. Mai pensare che i nostri cammini formativi possano andare bene da Canicattì ad Aosta. È impossibile. Penso che a Pordenone i nostri cammini formativi debbano essere ripensati e ritradotti in maniera differente da quando faccio io con, appunto, come facciamo io e Francesca, ormai sono grandi, quindi come facevamo, diciamo, con i nostri gruppi giovanissimi, con i giovani a Parma, non lontanissimo da prima, però in un'altra realtà. Questo allora ci dice una cosa importante, ci dice a cosa serve tutte quelle strane costruzioni che noi ci siamo messi dentro la nostra associazione, e a cosa serve un consiglio parrocchiale, a cosa serve il consiglio diocesano, perché ci si candida oggi al consiglio diocesano, perché c'è scritto uno statuto e quindi ogni 3 anni si capita qualcuno l'ha trovato e... No, perché quelli sono i luoghi che ci siamo dati per fare questo esercizio, per capire insieme la realtà dentro cui siamo, la vita dentro cui siamo, per capire come metterci a servizio di quella vita. Se no, quei luoghi diventano organismi, e quegli organismi, appunto, come si diceva, sono stato tanti anni in consiglio diocesano, nella mia diocesi, poi ho fatto 15 anni di consiglio nazionale. Se quegli organismi li viviamo come semplicemente organismi, che è sicuro che diventano, come dire, un peso, no? E invece se li viviamo come quei luoghi in cui facciamo quello che ci piace di fare, ma di più, quello che siamo bravi a fare come azione cattolica, perché siamo abituati a questa cosa, siamo abituati a arrivare con idee diverse, con sensazioni diverse, con modi diversi di pensare che bisogna assolutamente fare la festa della pace l'ultima domenica di febbraio, perché si è sempre fatta così, all'aperto, perché si è sempre fatta così, nel tale posto, perché si è sempre fatto lì, e mettere in discussione tutto questo e capire che invece forse è meglio fare a metà gennaio, al chiuso, perché nel gennaio c'è freddo, e in maniera diversa come la si fa. Ecco, allora, l'importanza di vivere questi luoghi per fare questo esercizio. Io vedo davanti a me adesso tanti, cosa strana, lo dico, strana nel senso buono, tanti di voi, diciamo decisamente più giovani di me, quindi tanti giovani, un'associazione giovane. Prima vi facevo spiegare un attimo, questo vuol dire che molti di voi sono presidenti parrocchiali, immagino. Quanti? Sulla mano, sulla mano, sulla mano. Tanti presidenti parrocchiali, che è una cosa bella, che dice la capacità della nostra associazione di chiamare la responsabilità ai giovani, non accade praticamente in nessun'altra realtà ecclesiale, sociale, politica, accademica, lavorativa del nostro paese, no? La capacità di lasciare spazio alla responsabilità dei giovani. Ma però si dice anche un'altra cosa, che se siete presidenti giovani, se siete responsabili giovani, non è bene, è bene lasciare spazio alla vostra responsabilità, ma la vostra responsabilità non può essere abbandonata a se stessa. Voi dovete pretendere che chi vi ha chiamato vi ha detto: ma perché non fai tu presidente parrocchiale? Quelle persone lì dovete pretendere che non vi lasciano da soli, che vi accompagnino, che siano per voi uno spazio di discussione, di confronto, di, come dire, di messa a confronto tra le differenti esperienze, i diversi modi di vedere il percorso che farete. Perché in associazione la responsabilità per noi è sempre una corresponsabilità. La cosa che più ha fatto bene alla mia esperienza di presidente nazionale in questi 6 anni è condividere totalmente tutto sempre con la presidenza nazionale. E in presidenza nazionale, sicuro, essendoci un emiliano, due tre piemontesi, un vecchio friulano, un umbro, tra quattro pugliesi, un siciliano, una laziale, è complicato, ogni volta mettersi a discutere sempre tutto insieme. Eppure è la cosa più preziosa che noi abbiamo bisogno, sapere che la mia responsabilità è sempre stata una corresponsabilità, una condivisione della responsabilità. Allora, un'associazione che, dicevo, cammina come associazione con un passo differente, con dei passi differenti, e che però va tutta nella stessa direzione. Questa è una cosa quasi inspiegabile, perché a volte mi chiedo, ma come è stata l'associazione? Come vive l'associazione? Io faccio fatica a volte a spiegare a me stesso come sia possibile che, pur così differente, la nostra associazione da Trento a Napoli, in tanti modi diversi, però ha un'unica direzione, un unico orientamento. Questo perché? Perché il nostro orientamento è l'orientamento della nostra Chiesa, non è un orientamento dell'associazione, non è dell'azione cattolica, è quello della nostra Chiesa italiana, della nostra Chiesa universale. Allora, la domanda che intanto mi viene fatta, che sostanzialmente mi hanno fatto anche prima, quando ho detto che venivo qui, è: ma dove stiamo andando? Qual è la direzione verso cui stiamo andando? È molto semplice. La strada verso cui stiamo andando è la strada che ci indica Papa Francesco e che ha messo in modo molto chiaro e forte dentro innanzitutto il Vangelo di Gaudium, ma poi l'amore e sentizia, la Voto Sì, Gaudium et Exultate, Christus Unum, e che poi ha, come dire, ritagliato in maniera ancora più forte 3 anni fa, quando ci ha incontrato nell'aula del Sinodo il 27 aprile, e incontrando tutte le azioni cattoliche del mondo, e poi il 30 aprile in Terza Santa. Due discorsi straordinari che vi inviterei a riprendere e a rileggere. Se mi chiedete dove, lo dico subito: ho appena pubblicato un piccolo libricino, così faccio anche pubblicità all'editoriale, in cui volutamente in appendice lo si legge, l'abbiamo testato, lo si legge in un viaggio, diciamo, Roma-Venezia, lo si legge qui, quindi non è una popolarità. In appendice abbiamo riportato quei discorsi perché vogliamo che quei discorsi circolino dentro la nostra associazione. Allora, la direzione di marcia è quella, è la Chiesa del Vangelo di Gaudium. Come la definiamo la Chiesa del Vangelo di Gaudium? Si potrebbe dire tante cose, io però ne voglio sottolineare due in maniera particolare. È quella che Papa Francesco chiama una Chiesa in uscita, ed è quello che Papa Francesco chiama una Chiesa sinodale. Cosa vuol dire essere Chiesa in uscita? Quindi cosa vuol dire essere un'azione cattolica in uscita per aiutare tutta la Chiesa italiana a essere un'azione cattolica in uscita? Allora, non vuol dire fare cose strampalate, fare cose, inventarsi cose necessariamente originali. Essere Chiesa in uscita è essere Chiesa. La Chiesa nasce così. Nasce con la Pentecoste che spara anche le porte. Nasce con il dono della capacità di capire le lingue di tutti. Cioè, nasce con la capacità di potersi mettere in comunicazione con la vita di tutti. La Chiesa è quella. Allora, essere un'azione cattolica in uscita vuol dire questo: non vuol dire fare cose strane, ma vuol dire essere un'associazione che è capace di mettersi effettivamente in ascolto della vita di tutti. Ma non in senso retorico, come a volte diciamo, bisogna ascoltare. Perché a volte consideriamo l'ascolto come quella fase come transitoria e necessaria che esplettiamo prima di dire quello che dobbiamo dire. E invece c'è una cosa interessante che nel discorso del 27 aprile il Papa ci disse, no? Ci disse: fate tutti i vostri programmi, fate le vostre vite, fate tutto quello che dovete fare, ma vi prego, non portate delle risposte a domande che le persone non si fanno, a domande che le persone non hanno nel cuore. Partite dalle domande che le persone hanno realmente nel tuo cuore. Essere educatori dei nostri ragazzi, dei nostri giovani, dei nostri adulti, vuol dire lasciarsi realmente interpretare quell'esistenza lì. Quali domande hanno? Non sono solo domande, come dire, le grandi domande, sono le concrete domande della loro vita. Di cosa hanno bisogno nel legame interpersonale, di che cosa hanno bisogno per crescere felici, di che cosa hanno bisogno per capire di non aver paura del futuro. Lasciarsi realmente scuotere dalle domande delle persone, dai bisogni delle persone, dei territori. Fare a C. A Bologna, dove arrivano, diciamo, alcune decine di migliaia di giovani di tutta Italia, perché vanno lì a studiare, e fare invece a C, sempre diciamo a Gallipoli, sempre in Puglia, dove invece i giovani vanno tutti via, non può essere la stessa cosa. Quelle due esperienze portano domande radicalmente diverse. Uno ha la domanda di capire come accogliere e mettere in un tessuto buono le persone, l'altra ha la domanda di come non farsi sentire abbandonati nel loro percorso. Ecco, allora, essere un'associazione capace realmente di farsi mettere in discussione dalle domande della vita delle persone. Cosa significa avere un figlio piccolo? Cosa significa dover scegliere per i propri figli? Quando ne sai che tu a loro appari sicuro, ma dentro di te tremi perché non sai se stai prendendo la tua decisione giusta. Cosa significa crescere, diventare adulto e capire che i tuoi genitori si stanno ammalando e che quindi dovrai accompagnarli in un percorso? Sono queste le domande da cui dobbiamo lasciarci autenticamente sfidare, per dirci come accompagnarle, accoglierle, formarle e viverle insieme. Allora, una C di questo tipo è una C che sa, quindi che non ha paura di immischiarsi nella vita delle persone, che non ha, cioè, paura di farsi prossima. Farsi prossimo vuol dire farsi parte degli altri. Il buon samaritano, quello della parabola supera, vuol dire il mio prossimo, è quello che è passato e si è fatto fatti di quello che era lì superato anche della strada. Una C capace di farsi i fatti del paese, che vuol dire farsi i fatti del paese in cui si vive. Non ci si può disinteressare come la cittadina o la grande città, diciamo, ho capito che sono più piccole città, la piccola cittadina in cui viviamo vive, quali sono i problemi di quella città, della scuola in cui siamo. Non possiamo disinteressarci da come funziona la scuola a cui va il nostro giorno. Allora, una C capace di immischiarsi e una C allora capace anche di mischiarsi, cioè che non sta, non si accontenta di stare da una parte, ma che punta seriamente a fare le cose insieme con gli altri. È molto bello e interessante che l'assemblea sia stata aperta dal saluto del rappresentante dell'amministrazione comunale, dal rappresentante delle acque, dal rappresentante della GESCI. perché ci dice un modo con cui noi vogliamo stare qua dentro, quindi in questa realtà, non da soli, ma tessendo alleanze con la realtà del gioco di viviamo, costruendo collaborazione con tutti, prendendoci cura delle persone, del territorio, insieme con chi in questo territorio vive e con chi magari alcune cose fa anche molto meglio di noi. Con ACI e ACI e ACI, anche per il nazionale abbiamo in questi anni costruito un rapporto forte e assiduo. C'è stato un periodo in cui con Roberto Rossini, presidente nazionale delle ACI, parlavamo talmente tante volte insieme dello stesso tema in occasioni pubbliche che a un certo punto ho detto: ragazzi, dobbiamo smettere di vederci sempre così, perché stiamo diventando una specie di coppia da problemi, sempre che hanno sempre le stesse cose. Quindi lui già sapeva quello che stava per dire lui sapeva quello che stava per dire io, sembravamo uno scherzo tipo sapere. Ma con la Gesci, questo lo dicevo prima, ci siamo visti 20 giorni. Due settimane fa, nella loro sede nazionale, continuavo a riflettere su una serie di temi su cui stiamo lavorando, per pensare insieme a qualche cosa su questo, sul patto per l'educazione che il Papa Francesco ha lanciato per lavorare insieme su la Christus Redemptoris. E l'idea di collaborare, tessere alleanze è un altro modo per essere in uscita. Allora, queste cose che vi ho detto, secondo me, cosa vogliono dire? Vogliono dire che non c'è una cosa che si deve fare per essere AC in uscita e quindi per la nostra chiesa essere AC in uscita. Non è quella cosa o quell'altra. Non c'è nemmeno qualcosa che non si deve fare. Dobbiamo abbandonare l'idea che ci siano cose che non sono da AC. Perché AC fa solo formazione. Ad esempio. No. Se andate sul sito e scaricate il nostro bilancio di sostenibilità che abbiamo pubblicato l'anno scorso e quindi quest'anno pubblicheremo una nuova edizione, vedrete che volutamente abbiamo raccontato lì una serie di esperienze estremamente differenti tra loro. Abbiamo raccontato l'esperienza che si sta vivendo nel carcere di Rossano Cariato, Rossano, in cui sono stato un mese e mezzo fa a dare formalmente avvio alla prima associazione parrocchiale che invece che fa questa parrocchiale è dentro al carcere, perché è composta da 27 carcerati, perché in un percorso in cui l'associazione di protezione civile è andata, ha incontrato, ha fatto un percorso formativo fino a che loro stessi hanno chiesto: ma non potremmo iscriverci anche noi alla associazione, e ha portato alla nascita della prima associazione. Oppure, ma accanto a quella trovate un'esperienza molto differente, come può essere ad esempio il fatto che nella stazione centrale di Milano tutti i lunedì mattina si fa ad ora lunedì per i pendolari, per cui i pendolari che sono tanti che arrivano a Milano lunedì mattina anche tendenzialmente non molto allegri, sanno che nella cappella dell'amministrazione centrale di Milano c'è qualcuno di AC che per un paio di ore fa a loro lunedì insieme. Io stesso quattro volte, secondo me, è capitato di arrivare a Milano a quell'ora, sono potuto parlare così, che trovate tante altre, trovate l'Educazione Cattolica di Nola che da anni ha un legame con una diocesi albanese che sostiene, accompagna, visita regolarmente, no? Quindi un ponte per una chiesa. Tre cose diciamo che sembrano totalmente diverse da loro: un'esperienza di spiritualità, un'esperienza dentro al carcere, un'esperienza ecclesiale ma di chiesa universale. Tutte e tre forme in cui ci siamo immischiati della vita degli altri, ci siamo chiesti cosa cosa la vita di perdonare domandassero, cosa la vita di carcerare domandassero, cosa la vita di quelle persone che vivono in quella diocesi nella famiglia domandassero, e abbiamo provato a farcene caso. Allora, una C capace di ripensarsi. E ripensarsi non per dire perché è necessario fare qualcosa di nuovo negativo. Non è che stiamo ripensando la nostra identità, le nostre strutture, le nostre regole, non è che ci mettiamo di fare formazione. Anzi, la formazione rimane necessariamente l'architrave portante, perché laici di ogni età, giovani, adulti, capaci di poi di entrare in carcere, di assumersi la responsabilità della cappella della stazione Termini, di andare in estate in Albania con fedeltà da 10 anni, sono laici che si sono formati e si formano. Non a caso all'Assemblea Nazionale, iniziate a sapere che ci sarà la prima sera, dopo la preghiera iniziale, la prima sera cosa faremo? Riconsegneremo il progetto formativo all'associazione. Abbiamo con la presidenza aggiornato in alcune parti di scritto il nostro progetto formativo, perché abbiamo avvertito l'esigenza di ridirci in maniera molto forte che noi quel progetto formativo lì lo dobbiamo innanzitutto conoscere. Allora, siccome ho davanti appunto tanti presidenti, parrocchiali giovani, responsabili, giovani educatori, giovani, adesso non vi faccio alzare la mano questa volta, ma diciamo, se vi facessi alzare la mano, non so quanti di voi hanno letto e conoscono il progetto formativo. Unità, non ve la faccio alzare. Però, come dire, sentitevi come se l'aveste alzata, quando siamo così. Allora, non andate a leggere adesso, aspettate che lo rifacciamo però non possiamo fare bene quello che siamo se non partiamo da conoscere lo statuto, quindi quello che siamo, ma da conoscere il progetto formativo unitario, quello che ci dice che tipo di laici vogliamo far crescere, che ragazzi vogliamo far crescere, che adulti. Allora, per fare tutto questo occorre l'altra caratteristica della C che vi ho detto prima, una C sinodale, è una parola che abbiamo imparato a utilizzare da Papa Francesco. Cosa vuol dire una C sinodale? Vuol dire una C capace di camminare insieme, camminare insieme ai suoi diversi livelli, parrocchiale, diocesano, regionale, nazionale, accompagnandosi l'un con gli altri. E guardate, non è una scansione in crescendo, non è che bisogna, questo vuol dire che allora si aspettano le direttive regionali al nazionale, il diocesano al regionale e parrocchiale. Casomai è più contrario, perché tutte queste cose che vi ho raccontato stamattina sono cose che mica ci siamo inventati noi a Roma. Ci ha pensato Milano a fare quella cosa, ci ha pensato Noda a fare quell'altra, ci ha pensato Rossano a fare quell'altra e così via. Ci ha pensato Fiesole a fare l'incontro settimanale con le madri dei bambini migranti, ci ha pensato Parma a fare un gruppo di giovani che va paese della Bosnia da tanti anni, così. È la C nazionale che ha imparato dalla C di ogni parrocchio, di ogni diocesi. Camminare insieme ai diversi livelli, ma soprattutto camminare insieme sapendo essere quello che siamo. Cosa siamo? Siamo. È una cosa che si trova, ma mi metterei a riflettere sul fatto che non è adulti, giovani e ragazzi, maschi e femmine, del nord, del centro e del sud, delle grandi città e dei piccoli paesi, laici e preti. Siamo una molteplicità di diversità che sanno camminare insieme. anche questo non è qualcosa che possiamo dare per scontato, perché non è una cosa molto comune nel nostro paese, né in ambito sociale né in ambito ecclesiale. Nelle altre esperienze sono molto di più, qualcuno che decide e altri che seguono. Invece noi siamo questa cosa qui, siamo associazione in questo senso. Il Movimento Democratico di oggi è particolarmente significativo da questo punto di vista, ma la nostra non è mai solo una democrazia che si realizza una volta ogni 3 anni, è una democrazia che fa faticare, perché poi ogni settimana la ci dividiamo, quando dobbiamo decidere a che ora fare la festa della pace, e anche lì c'è da discutere, e quando dobbiamo decidere se fare o no l'esercizio spirituale, se quando dobbiamo decidere se mandare o no qualcuno al campo nazionale. Ultima cosa, perché penso che il tempo qui stia scadendo. Questo per che cosa? Per fare bene la C, per garantirci che la C sopravviva, viva bene? No. Per rispondere a una domanda molto semplice, che è la domanda con cui vi voglio poi lasciare, che è la domanda che il Signore rivolge a Caino quando gli chiede dov'è tuo fratello. Caino, dov'è tuo fratello? E con quella domanda fa capire a Caino chi è Caino. Era il custode del suo fratello. Io dico, ma se lo fosse io il custode del suo fratello, gli fa capire chi è, gli fa capire dove deve essere dov'è suo fratello, e gli fa capire per fare che cosa. Per prendersi cura del suo fratello. Grazie.